Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Da un certo punto in poi, nella storia delle Chiese, non fin dall'inizio, si è cominciato a ricordare solennemente nella Santa Liturgia i santi, in particolare i martiri, e la Vergine Maria. Questa come ricordo della Vergine, come festa della Vergine, è forse la più antica, perché tutte le chiese, anche se la chiamano in modo diverso, le chiese orientali parlano della dormizione di Maria, cioè della sua morte e della sua successiva ascensione al cielo come Gesù. Noi parliamo dell'assunzione direttamente di Maria. Ecco, questo ci fa capire come dobbiamo vedere anche questa grande festa. Dobbiamo collegarla sempre al mistero della Pasqua, al mistero della morte e risurrezione del Signore Gesù. Era l'unico ricordo, l'unica memoria che continua, che è fin dall'inizio, che costituisce la Chiesa.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 11, dal versetto 19. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo. Un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse. Non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio, giorno e notte. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti 20-27a. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo primo, versetti 39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
Vorrei sviluppare brevemente l'idea, il concetto detto all'inizio della Messa, cioè come la Pasqua del Signore Gesù, che è il ricordo, la memoria continua della Chiesa, soprattutto nella Santa Eucaristia, la sua Pasqua di morte e risurrezione, sia ciò che interpreta, illumina tutte anche le altre feste, non solo le feste del Signore, ma anche le feste dei Santi, le feste di Maria, compresa questa festa dell'Assunzione. Ecco, allora lo farei semplicemente attirando la vostra attenzione anzitutto sulla prima lettura, che è presa dal libro dell'Apocalisse al capitolo 12, e dove abbiamo immagini, segni, un segno grandioso nel cielo, una donna vestita di sole, incinta, nelle doglie del parto, poi un altro segno, un drago. Poi addirittura si dice che ci fu guerra nel cielo e si nominano degli angeli, Michele, la guerra degli angeli contro il drago, il Satana. Poi si dice che, poi c'è un canto di trionfo, e dice che il diavolo, il Satana, il serpente antico, con tutti i suoi nomi, fu gettato dal cielo, fu scacciato dalla posizione dominante nel cielo, fu gettato sulla terra insieme a tutti i suoi angeli. Queste sono immagini, ecco, dobbiamo considerare che noi, anche noi usiamo immagini naturalmente, ma noi spesso usiamo concetti, no? Usiamo concetti. Ci sono però testi, soprattutto negli antichi, ma anche tra i moderni, ci sono testi come questi che non usano i concetti, ma usano le immagini o le storie. C'è la storia di una battaglia, non è che possiamo immaginare che c'è stata una battaglia, vi pensate che sia così? Eppure sono molto importanti questi testi, perché? Perché esplicitano, noi dobbiamo trovare la chiave, rendono, esplicitano, spiegano il significato universale, il significato cosmico, il significato straordinario della morte e risurrezione di Gesù. Questo, il testo che noi abbiamo letto, parla di questo. Potrebbe stupirci che io fermi questo, ma non abbiamo il tempo per dimostrarlo, ma così è. Per spiegare, per far capire con immagini il valore della morte e risurrezione di Gesù, di questo evento nella storia di Gesù, nostro fratello, che noi consideriamo il Salvatore del mondo, che è morto e risorto. Per spiegare questo, ecco allora che abbiamo queste immagini, questi segni, che mostrano l'importanza immensa dell'ubbidienza del Figlio di Dio fino alla morte, a cui Dio ha risposto con la risurrezione dei morti, e che è ciò che noi ricordiamo continuamente. Il suo immenso valore qui è espresso proprio in questo modo, cioè la sconfitta, un evento decisivo nella storia del mondo, concepita come la storia di una salvezza, cui Dio salva gli uomini, li salva da un nemico, li salva da una schiavitù, li salva dalla morte, li salva da una condanna, li salva da una situazione che è precipitata nel nulla, nell'oscurità, e che è attribuito tutto questo non solo alla responsabilità dell'uomo, ma anche all'azione di questi esseri superiori, misteriosi, con l'angelo, gli angeli, il Satana, per mostrare come la morte e risurrezione di Gesù sia fondamentale, decisivo nella nostra storia, nella nostra vita, si usano queste immagini, sicché il Satana non sta più in cielo, secondo questo testo, non ha più il potere, uno che sta in alto ha il potere di dominare, di influire, non può più fare questo, non si dice però in questo testo che la sua azione sia finita. Se noi andiamo avanti a leggere nel libro dell'Apocalisse comprendiamo che non è finita, ma che però è intervenuto un cambiamento decisivo nella storia del mondo. Se noi andiamo alla seconda lettura, anche qui vediamo al centro il mistero della morte e risurrezione di Gesù. Qui non si parla del passato, cioè del valore di quell'evento passato che è la morte e risurrezione di Gesù, ma si parla di questo evento nelle sue conseguenze future. Ecco, guardiamo di nuovo brevemente la seconda lettura, è capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi di Paolo. La cosa fondamentale qui è la prima affermazione. Cristo è risorto dai morti, cioè Cristo è morto, significa, ed è risorto dai morti. Ecco il mistero pasquale. Ma Cristo è risorto dai morti come primizia di coloro che sono morti. Qui abbiamo per noi molto importante come dobbiamo guardare la risurrezione di Gesù. Questa parola primizia è centrale per la nostra fede. La risurrezione di Gesù non riguarda semplicemente Gesù. Per capire la risurrezione di Gesù bisogna inquadrarla in tutto il disegno di Dio e nella promessa fondamentale di Dio, che è la risurrezione dei morti. Tutte le promesse di Dio si concentrano lì e si verificano lì. Sarebbero vane tutte le altre promesse se non ci fosse la risurrezione dei morti. Orbene, la risurrezione dei morti è assicurata per noi che crediamo in Gesù dalla primizia. Cioè Dio ha già cominciato l'opera finale della risurrezione dei morti, risuscitando colui che è la causa poi della risurrezione di tutti noi. Come tutti, dice qui l'Apostolo, muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita eterna, in Gesù. Questa risurrezione, questo atto con cui Dio ha risuscitato Gesù, è la conferma per noi credenti in Lui che Dio certamente opererà il futuro per noi, non finisce con la morte. Al contrario, ci sarà la risurrezione dei morti. Ecco allora che mi sembra dobbiamo, e voi mi direte, ma allora la Madonna dov'è? Noi dobbiamo prendere l'assunzione di Maria, io penso, come la conferma di questa verità, un'ulteriore conferma della futura risurrezione dei morti. Nell'assunzione di Maria noi confessiamo questo, a imitazione sul modello di Gesù, noi affermiamo, noi crediamo che anche Maria è stata anticipatamente risuscitata, assunta in cielo col suo corpo, a prova, a conferma di questa opera di Dio, questa opera che Dio sta già operando. Non è che stiamo aspettando che la farà solo in futuro. E quello è questo che poi vorrei dire, tutto il Nuovo Testamento, soprattutto le lettere dell'Apostolo Paolo, è su questo ultimo punto che insistono. Paolo è interessato a mostrare come quest'opera, che è la risurrezione dei morti, Dio l'ha già cominciata anche in noi, dandoci lo Spirito e iniziando una trasformazione, una trasfigurazione, che si compirà perfettamente con la risurrezione dei morti. Ecco allora, chiediamo ciò di cui abbiamo molto, molto bisogno sempre, io penso sempre di più, la fede nella risurrezione dei morti, che noi riceviamo e affermiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni volta che ricordiamo il mistero pasquale di Gesù, che è morto e risorto, e ogni volta, come oggi, che ricordiamo anche l'assunzione di Maria, la sua risurrezione e la sua assunzione al cielo. Ecco, oggi si ricordano tante grazie, tanti anniversari, anche di professione.
Preghiamo oggi, chiediamo soprattutto per i cristiani e anche per noi che siamo qui, di credere che la nostra patria è nel cielo e quindi vivere cercando il regno di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In questa grande festa, per intercessione della Madre di Dio, chiediamo grazie di consolazione per tutte le persone più provate, più afflitte, più desolate. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E affidiamo a Maria i popoli, soprattutto il popolo afghano e il popolo libanese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri giovani, perché non si lascino vincere dal frastuono del mondo o da un senso di vuoto. La Vergine li aiuti ad avere ideali alti, a spendersi per gli altri, a vivere nella comunione con il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ci è stato chiesto di pregare per la Calabria, per questi incendi che stanno devastando il parco dell'Aspromonte, per le persone che sono morte. Uniamo anche gli altri luoghi devastati dagli incendi e quanti hanno perso tutto. Preghiamo. E preghiamo per quanti nella nostra comunità hanno fatto passi importanti in questo giorno. Ricordiamo soprattutto la nostra Sara, che ha fatto la professione in questo giorno, vari anni fa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Quindi preghiamo per Nalin, in modo speciale anche la sua famiglia, ricordando il suo battesimo, cresima e eucaristia in questo giorno, perché la Vergine Maria sempre lo guidi, lo protegga insieme a tutti i suoi parenti, al suo popolo. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che sono a Montesole e celebrano oggi nella chiesa di Casaglia, ricordando tante cose. Con loro c'è anche un padre comboniano che è sopravvissuto pochi mesi fa ad un agguato in Africa dove si trovava. Preghiamo anche per lui e tutta la sua missione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Bene, tutte le altre intenzioni di ciascuno di voi, qui presenti e per tutti gli assenti, presentiamo al Signore in questa Eucaristia. Ancora per la pace nel mondo, per chi non ha niente, per chi ha perso il lavoro, per i profughi, i rifugiati. Poi preghiamo anche per i morenti in queste ore, preghiamo. Preghiamo sempre nel ricordo di Maria e nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.